Un buongiorno a tutte e tutti, io sono Alessio Maccioni, questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Un saluto a chi ci segue su radiocittàaperta.it e o attraverso i nostri podcast e a chi ci segue sul circuito Gemini Network. Iniziamo parlando di Ucraina, della crisi, i venti di guerra veri o presunti che essi siano, che soffiano sull'Europa. Iniziamo con un articolo che citiamo da contropiano.org: la Russia ritira le truppe, la NATO no, ma il bluff di Biden ha meno followers. A quanto pare questa mattina non c'è stata alcuna invasione dell'Ucraina, come annunciato da Biden e ripetuto a pappagallo dai leader politici e mass media occidentali. Si parla della giornata di ieri, perché l'articolo è di ieri. Del resto, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lunedì sera, nel suo discorso alla nazione, aveva affermato che la situazione è sotto controllo, invitando a non alimentare il panico in merito a un'imminente invasione da parte della Russia. Al contrario, le forze armate russe in Bielorussia torneranno alle loro basi dopo la fine delle esercitazioni congiunte con quelle bielorusse. Il portavoce del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha fatto sapere che quando le attività di addestramento al combattimento saranno completate, le truppe, come sempre, marceranno in modo combinato verso i punti di schieramento permanente. Le esercitazioni congiunte Allied Resolution 2022 hanno iniziato il 10 febbraio e proseguiranno fino al 20 del mese sul territorio bielorusso, incentrate sulla risposta ad attacchi aerei esterni e su attività di contrasto al terrorismo e di difesa delle strutture critiche. Ancora più significativamente, le truppe russe inviate nelle scorse settimane hanno iniziato a lasciare anche la Crimea per tornare alle loro basi una volta terminate le operazioni previste, secondo quanto riporta l'agenzia TASS. I battaglioni tattici, viene riferito, hanno iniziato a caricare le armi sui treni che le porteranno nelle basi permanenti in Dagestan e Ossetia del Nord. L'inizio del ritiro delle truppe russe dal confine con l'Ucraina è una buona notizia, se confermata, un segnale positivo che servirebbe la de-escalation che stavamo chiedendo, ha dichiarato Gabriel Attal, portavoce del governo francese. Quindi avevamo ragione a sostenere il dialogo con la Russia. Scottati dal loro bluff andato male, gli Stati Uniti rispondono invece che verificheranno che il ritiro di una parte delle forze russe sia effettivamente in corso, come dichiarato dall'ambasciatrice Julianne Smith, rappresentante permanente degli Stati Uniti alla NATO. Nonostante il ritiro iniziato annunciato delle truppe russe da Crimea e Bielorussia, l'ambasciatrice statunitense non ha escluso l'invio di nuovi contingenti. Poi ci sono i colloqui fra Russia e Germania. L'accerchiamento della Russia da parte della NATO rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza nazionale del paese, ha dichiarato invece il presidente russo Putin durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Scholz al termine dei colloqui di ieri a Mosca. Putin ha inoltre sottolineato di aver discusso con il cancelliere tedesco anche delle iniziative sulle garanzie di sicurezza in Europa sulle proposte dalla Russia. Peccato però che la Russia non sarà presente alla prossima conferenza sulla sicurezza a Monaco, prevista per la fine di questa settimana. Rimandare o ritardare l'adesione dell'Ucraina alla NATO non cambia nulla per la Russia in prospettiva storica. Vogliamo risolvere la questione adesso, ha sottolineato il presidente russo Putin. Relativamente alla situazione interna in Ucraina, il capo di Stato russo ha sottolineato come in quel paese avvengono violazioni di massa dei diritti umani e la discriminazione della popolazione russofona che è sancita dalla legge. Ieri e oggi a Bruxelles si terrà il vertice dei ministri della difesa della NATO. Anche l'Italia batte un colpetto. L'Italia, il governo ha inviato Di Maio in missione in Ucraina, ma tanto per non sapere né leggere né scrivere, conoscendo i suoi polli, anche Draghi ha preferito parlare direttamente con il presidente ucraino Zelensky, il quale ha affermato di apprezzare il supporto all'Ucraina da parte dell'Italia. Fra le righe si intuisce che Draghi ha rilanciato quanto aveva già detto il 22 dicembre scorso, ovvero che il rilancio del formato Normandia sugli accordi di Minsk sarebbe uno spazio negoziale da praticare prioritariamente. Insomma, tanta diplomazia e più che altro il solito valzer delle dichiarazioni. Effettivamente di guerra o di minacce di guerra in questa crisi ucraina ne vediamo un po' poche, anche perché insomma, la domanda deve essere sempre la stessa: converrebbe veramente la Russia di fare la guerra all'Ucraina, agli Stati Uniti e all'Europa? Non so, non credo. C'è sempre su Contropiano.org è l'appello di potere al popolo contro una nuova guerra, presidio a base NATO di Napoli a Roma. Nubi di guerra si addensano nel cuore d'Europa, non solo l'Ucraina ma l'intero continente è attraversato da intensi preparativi bellici. L'Unione Europea e l'insieme dei governi occidentali, compreso il governo Draghi, si stanno allineando alla NATO in questa pericolosa prova muscolare contro la Russia. Una nuova guerra avrebbe per tutti i nostri popoli costi enormi in termini di vite spezzate, di distruzione, di miliardi di euro, ma disponibili quando si tratta di affrontare i bisogni quotidiani della gente comune, dai salari da fame alla corsa dei prezzi, buttati via per foraggiare il complesso militare industriale, l'unico vero vincitore di un possibile conflitto. A perdere invece sarebbe, come sempre, la povera gente. Il nostro paese è dentro fino al collo alla corsa militarista. In queste ore si parla di un nuovo contingente italiano, ben 1000 militari, ma altre fonti parlano addirittura di 2000 uomini da inviare fra Ungheria e Bulgaria, che si andrebbe a sommare ai 400 uomini già dispiegati fra Lettonia e Romania. Inoltre la nostra stessa penisola, da nord a sud, rischia di trasformarsi in una piattaforma logistica per spargere morte e distruzione. Basi militari USA e NATO, in alcuni che sono presenti anche armi atomiche, sono disseminate su tutto il territorio italiano. E poi c'è il lancio dell'iniziativa. Mercoledì, cioè ieri alle 17.30, si è svolta un'assemblea pubblica per costruire la mobilitazione. Sabato alle 11 c'è il presidio alla mega base NATO di Giuliano, Lago Patria, in provincia di Napoli. E invece sempre sabato 19 a Roma è stata convocata una manifestazione contro la guerra alle 10.30 in piazza del Pantheon. Noi ci saremo e anticiperemo la manifestazione insieme ad un approfondimento, diciamo, sull'aspetto politico geostrategico di quanto sta avvenendo, nella trasmissione di questa sera Block Notes, anzi nelle trasmissioni. Sapete che Block Notes è una trasmissione che è divisa in due parti, che poi confluiscono in due podcast che vengono pubblicati. Bene, questa sera saranno dedicati il primo podcast, con due ospiti importanti, a una definizione di analisi geostrategica di quanto sta avvenendo e anche delle possibili prospettive, e dalle 21 alle 22, dalle 22 alle 23 invece il lancio della manifestazione con altri ospiti, insomma il tema della lotta contro le guerre, contro l'imperialismo, contro le spese militari, declinata da più punti di vista. Sempre in tema Ucraina, l'articolo su Internazionale, tratto da France Inter, firma di Pierre Aschi. Si allontana la guerra, ma in Ucraina niente è ancora risolto. Non dobbiamo affrettarci a parlare di tensione in discesa, ma possiamo dire che il 15 febbraio la macchina della comunicazione russa, cioè ieri, anzi l'altro ieri, chiedo scusa, ha sfruttato l'occasione per smentire quella statunitense, diffondendo immagini di carri armati che ritornano nel loro presidio dopo aver concluso le manovre nei pressi della frontiera ucraina. È un modo per contraddire l'allarmismo di Washington, che aveva previsto un attacco russo imminente, indicando il 16 febbraio, cioè ieri, come data probabile. Gli statunitensi, dal canto loro, hanno ribadito la prospettiva, sostenendo di aver dissuaso la Russia dall'aggressione, lanciando l'allarme: in questo gioco non ci sono vincitori. Tuttavia la crisi russo-ucraina è ben lontana dalla sua conclusione per diverse ragioni, prima di tutto perché gli effettivi mobilitati sono talmente numerosi che i movimenti di truppe del 15 febbraio dovranno essere confermati per diversi giorni prima di diventare significativi, ma soprattutto non c'è traccia di una distensione politica né del minimo progresso diplomatico. Di conseguenza bisognerà seguire da vicino diversi aspetti di questa crisi multiforme per capire se è stata semplicemente messa in pausa. Il primo di questi aspetti è militare. L'unico impegno preso da Vladimir Putin in occasione della visita del presidente francese Emmanuel Macron della settimana scorsa è che i circa 30.000 soldati russi presenti in Bielorussia per partecipare a una serie di manovre ripartiranno al termine delle operazioni, ossia il 20 febbraio. I vicini della Bielorussia assistono preoccupati all'integrazione progressiva del paese nell'orbita russa, dopo l'isolamento successivo alle elezioni manipolate dal presidente Alexander Lukashenko nell'estate del 2020. Il mantenimento di un contingente russo sarebbe un ulteriore segnale di questa evoluzione. Il secondo test riguarda la situazione nel Donbass, nell'Ucraina orientale, in guerra embrionale dal 2014. Guerra embrionale, fa un po' ridere questa frase, quella è una guerra civile con i morti, la guerra embrionale. Il 15 febbraio, questo lo abbiamo aggiunto noi dalla redazione, diciamo. Il 15 febbraio, ricevendo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Putin ha parlato di genocidio nel Donbass, sottintendendo che le vittime sono le popolazioni russofone della zona. La parola genocidio è assurda, secondo tutti gli esperti, ma potrebbe servire da pretesto per un intervento in caso di necessità. Sempre il 15 febbraio il Parlamento russo ha adottato una risoluzione che chiede il riconoscimento delle due repubbliche separatiste del Donbass, cosa che Putin si rifiuta di fare, almeno per il momento. Ma anche questo elemento è una spada di Damocle che minaccia l'Ucraina, che rischia lo smembramento. Putin prima o poi dovrà scegliere fra il riconoscimento dei separatisti filorussi e il rispetto degli accordi di Minsk, che dovrebbero segnare il ritorno del Donbass pienamente all'interno dell'Ucraina. Facendo esplodere questa crisi, ormai 3 mesi fa, il presidente russo ha voluto bloccare l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, mettere alla prova l'unità e la coesione dei suoi avversari occidentali e imporre un rapporto di forze più favorevoli a Mosca. Il primo obiettivo è stato evidentemente raggiunto. L'Ucraina non è pronta a entrare nella NATO, ma questo si sapeva già. Ciò che resterà è un veto de facto, anche se non sancito nero su bianco. Per il resto Putin ha senza dubbio modificato i rapporti di forza inviando il suo esercito e minacciando i suoi avversari, ma non è nella posizione di trarne profitto. Una riflessione a margine: l'articolo è finito, cioè prosegue ancora qualche riga, ma il senso è ben chiaro e appunto non serve tanto commentarlo, no? Però va detto questo: la Russia, Putin semplicemente dicono no basi militari NATO. La NATO comunque è di fatto una proliferazione, un'affetazione degli Stati Uniti, no? Perché di fatto i paesi NATO sono paesi satelliti, o erano paesi satelliti quando la NATO è stata creata, o alleati degli Stati Uniti, il cosiddetto blocco occidentale. La NATO ha perso di senso, no? Con la fine della guerra fredda, è stata un pochino messa in mezzo nella guerra in Afghanistan, però poi alla fine tutto sommato il suo senso è sempre quello di servire un po', di essere lo strumento degli interessi statunitensi, tant'è vero che anche per alcuni paesi europei, in primis la Francia, hanno messo in discussione l'utilità strategica oggi della NATO, che appunto qual è quella che abbiamo visto in questi giorni, cioè essere quella di stampella militare agli Stati Uniti e anche di giustificazione, no? La NATO a intervenire non sono gli Stati Uniti, è multilaterale, quindi l'approccio non è unilaterale, ma non è così, perché ovviamente la Russia sa benissimo che la NATO sono gli Stati Uniti e i suoi alleati un po' servili, e quindi avere le basi a, non so, cioè 50 km dal confine, no? Se una base NATO in Ucraina vuol dire la base NATO di fatto al confine con la Russia, è anche simbolicamente qualcosa di molto difficile da accettare. È sempre interessante ribaltare la prospettiva. Una bella base russa a Cuba, no? Già ci avevano provato con la crisi dei missili del 62, piuttosto che una bella base missilistica russa in Venezuela o in Honduras, no? Per dire, o in Messico, chissà il Messico non impazzisce, quanto innescherebbe una reazione virulenta degli Stati Uniti? Lo sappiamo, innescherebbe tantissimo. Essendo quindi multilaterale ormai il mondo, no? Non ci sono più due blocchi, ci sono tanti paesi che giocano la loro partita a livello globale, geostrategico globale. Gli Stati Uniti dovrebbero capire che non possono più pretendere l'egemonia, anche perché militarmente un po' l'hanno persa, viste le batoste di fatto prese in Afghanistan, comunque in Iraq, vittoria militare ma poi sconfitta sul piano interno, l'Iraq poi sostanzialmente abbandonato anche su se stesso, senza tornare indietro, vabbè il Vietnam, però parliamo ancora di guerra fredda, lì è diverso, un po' diverso almeno dal punto di vista storico. Quindi ecco, questo è un po' il quadro su cui va analizzata questa questione. Lungi da noi essere in qualche modo indulgenti con la figura di Putin, che è un imperialista tanto quanto il suo omologo negli Stati Uniti, però lascia un po' pensare anche la strumentalità, no? A Biden serve un nemico, il nemico di Biden è la Russia, ricordate che Trump con la Russia c'era quasi amico e il nemico era la Cina, insomma sul fronte interno gli Stati Uniti soffrono molto, hanno problemi importanti, no, a livello di gestione interna, e quindi sia a livello economico ma anche a livello di conflittualità sociale e politica, e quindi un bel nemico esterno è sempre quello che ci vuole, anche eventualmente all'industria militare. Mettiamo insieme questi tasselli. Citiamo l'ultimo articolo di questa nostra rassegna mattutina, sempre su Internazionale, ma non si parla di Russia. È un articolo interessante che parla di donne e di salute. Le aziende tecnologiche puntano sulla salute delle donne, tecnologie per seguire il ciclo mestruale o diagnosticare le endometriosi. Le femtech, le aziende dedicate alla salute delle donne, sono in grande crescita e soddisfano necessità che in precedenza non sono state prese abbastanza in considerazione. A Lille, nel nord della Francia, la Lattice Medical lavora alla ricostruzione mammaria per le donne che hanno subito l'ablazione del seno a causa di un cancro. La startup, creata nel 2017, ha sviluppato un impianto che rigenera i tessuti adiposi della paziente. Proponiamo un'alternativa del silicone, un impianto stampato in 3D che usa un biomateriale interamente riassorbibile, spiega Julien Payen, cofondatore dell'impresa. La Lattice Medical vorrebbe arrivare a uno studio clinico entro la fine dell'anno. Questo è il senso generale. L'ascesa di queste aziende segna un cambiamento di mentalità, ma questi temi dovrebbero essere al centro di un progetto sociale, però è importante anche il cambiamento di prospettiva. L'ascesa di queste aziende segna appunto un cambiamento di mentalità, mette in risalto temi trascurati fino ad oggi e che rappresentano le peculiarità della salute delle donne. Un movimento che avanza sull'argomento. C'è stato un cambiamento di approccio, finora si è parlato più del cancro alla prostata che dell'endometriosi, sottolinea Charles Affi, direttrice del settore investimenti specializzata nel campo della salute per la BPE France, la banca pubblica di investimento francese. La parola è stata sdoganata. Secondo l'azienda di consulenza statunitense Frost & Sullivan, questo mercato dovrebbe raggiungere 50 miliardi di dollari nel 2024. Eccola lì subito la speculazione. Anche qui si parla di salute, di sanità, più di salute che di sanità, forse di qualcosa di molto importante, cioè il fatto che alcune patologie femminili messe in secondo piano vengano messe al centro del dibattito, e subito arrivano i consulenti statunitensi che danno il valore economico al mercato, che vuol dire da aprire la strada, no, ai privati, e quindi trasformare quello che potrebbe essere un diritto universale delle donne, no, di poter fare ricorso ai medicinali oppure alle protesi o quello che gli serve per intervenire su queste patologie, e invece va bene. E questo è un pochino, no, il portato, adesso esagero un po' volutamente, dice, gli Stati Uniti cosa hanno portato di bello al mondo? Uno pensa, che ne so, a Bob Dylan, alla cultura beat, non lo so, no, alla musica, però anche sta roba qua, questo approccio totalmente speculativo, no, e su tutto, quindi anche sulla salute. Bene, questo era l'ultimo articolo che vi abbiamo segnalato, li trovate tutti nel podcast elencati. Vi ricordiamo, ripetiamo l'appuntamento questa sera dalle 21 alle 23 su Block Notes, due episodi, due, prima parte e seconda parte, dedicate appunto alla crisi ucraina e la manifestazione di sabato alle 10 al Pantheon, di cui lanciamo l'invito. Una buona giornata a tutte e tutti, naturalmente seguiteci su radiocittaperta.it e su Gemini Network.